Buongiorno a tutti. Allora, questa mattina, visto che celebriamo la festa della mamma, io volevo onorare tutte le mamme che sono presenti qui, raccontandovi la storia di una mamma, come la troviamo nella parola di Dio. E devo dire che nella parola di Dio ci sono tantissime storie incredibili di mamme incredibili. E non è stato facile sceglierne una. Ma la storia che oggi vi racconto è una storia in tre istantanee, che è la storia prima di tutto di una donna di una grandissima fede, una fede gigante. E poi è la storia di una mamma che ha messo al servizio di Dio il dono che ha ricevuto di essere mamma. E la prima istantanea riguarda proprio l'annuncio che questa donna riceve della nascita. E questo è un pezzo di storia talmente strano, talmente incredibile, che potremmo leggerlo quasi come una fiaba. C'era una volta un angelo che annuncia ad una donna che la grazia di Dio, e la grazia è proprio il tema dominante di questa storia, annuncia a questa donna che la grazia di Dio l'ha scelta per essere la mamma di un re. E come tutte le fiabe che si rispettano, noi ci aspetteremmo che questo annuncio venga fatto a una principessa, a una regina, che magari, visto che parliamo del popolo di Israele, abitava dove c'erano i re, cioè a Gerusalemme. E invece no, l'angelo fa questo annuncio a una donna quasi insignificante e anche giovanissima, perché probabilmente questa donna, quando riceve questo annuncio, aveva dai 12 ai 14 anni. Quindi oggi diremmo una ragazza. E questa donna non abitava a Gerusalemme, ma abitava in un paesino quasi insignificante e introvabile sulle carte geografiche, che era Nazareth. E questa donna, come avrete capito, si chiama Maria. E Maria, quando riceve questo annuncio dall'angelo, fa un'unica obiezione e dice: "Tu mi stai dicendo che io diventerò mamma. Ma io sono fidanzata, ma non ho ancora avuto un rapporto con nessun uomo." E l'angelo le rivela che questo bambino sarebbe nato, concepito dallo Spirito Santo e che il nome di questo bambino era già stato scelto. Avrebbe dovuto chiamarlo Yeshua, Gesù. Dio salva, un salvatore e un re per il popolo di Israele. E questo perché a Dio nulla è impossibile. L'angelo dirà a Maria: "Nessuna parola di Dio rimarrà inefficace." E Dio, tramite l'angelo, chiede a Maria di non temere, di non avere paura, ma di fare solo due cose: avere fede e ubbidire. Ed è proprio quello che fa Maria. Maria, questo annuncio dice: "Ecco, io sono la serva del Signore. Mi sia fatto secondo la tua parola." Io credo alla parola di Dio per la mia vita e decido di ubbidire. E non è una risposta scontata da parte di questa ragazza giovanissima di fronte all'annuncio di una cosa che era troppo più grande di lei, che era difficile da capire, che era difficile da portare. Eppure Maria dice: "Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola." Ed è per questa fede che Maria è stata inserita nella genealogia di Gesù. Sapete, le genealogie erano le storie delle discendenze di un popolo e le genealogie erano elenchi di papà. Perché in Israele l'eredità si tramandava tramite i padri. Ma c'è una genealogia particolare di Gesù, ce ne sono due. Una in Luca, che va da Gesù e ascende fino ad Adamo. Ma quella in Matteo va da Abramo fino a Gesù. Ed è quella che viene chiamata la genealogia della fede. La genealogia della fede che per grazia eredita le promesse. E Maria compare in questa genealogia. E Maria è la discendente di altre sole quattro donne che compaiono in questa genealogia. Vedete che comincia con Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e tutti i suoi fratelli. E così via fino ad arrivare a Gesù. E sono tutti uomini, tranne cinque donne. E oltre a Maria ce ne sono altre quattro che sono le pregenitrici, poi di Maria. E anche loro sono delle mamme straordinarie. Allora, permettetemi una breve digressione perché mi piacerebbe anche onorare queste quattro mamme che sono state inserite in questa genealogia della fede insieme a Maria. La prima è Tamar. Tamar ha generato due gemelli da Giuda e Giuda era il capostipite della tribù di Giuda, perché Gesù è il leone della tribù di Giuda e discende da questo figlio di Giacobbe. E voi potrete dire, quindi Tamar era la moglie di Giuda. No, la storia è un pochino più complicata. E io vi consiglio di leggere questa storia che si trova in Genesi 38, perché è una delle storie più pazzesche che siano state raccontate nella Bibbia. Tamar non era la moglie di Giuda, era la nuora di Giuda. Ah, i francesi direbbero parbleu. La storia si complica e anche tanto, tanto, tanto. Tamar non era la moglie di Giuda, era la nuora di Giuda, a cui Giuda dà in sposo suo figlio. Suo figlio muore, allora lei sposa il secondo figlio di Giuda e anche lui muore. E quindi Tamar rimane senza marito. Lei era destinata a non diventare mamma. Ma allora succede una cosa particolare. Tamar a un certo punto si finge una prostituta e si fa mettere incinta da suo suocero. Perché a differenza di suo suocero, lei è perfettamente convinta nel suo cuore che la discendenza di quel popolo straniero a cui lei non apparteneva doveva passare da lei. E ha dovuto agire in maniera non convenzionale. Ha dovuto agire in una maniera che per noi può risultare strana, ma ha dovuto supplire alla mancanza di fede di suo suocero, perché suo suocero non si è fidato a dargli in sposo anche il terzo fratello, perché aveva paura che anche lui morisse, quasi che lei fosse maledetta. E questa fede non convenzionale però le è costata tutto. E le è costata persino anche il rischio di farsi mettere a morte da suo suocero, perché quando suo suocero ha saputo che sua nuora si era prostituita, voleva bruciarla viva. Peccato che poi ha dovuto riconoscere che sua nuora era stata più giusta di lui. Forse noi ogni tanto ce la prendiamo un po' con Tamar, ma dovremmo analizzare meglio la figura di Giuda. Prima di tirare pietre a qualcuno, dovremmo pensare bene a che cosa ha fatto Giuda in quella storia lì. Tamar ha avuto una fede grande, che ha agito in maniera non convenzionale, però Tamar è ricordata in questa genealogia perché Perez è l'ascendente di Gesù. E quindi se è ricordata in questa genealogia della fede è perché la sua fede è stata ricordata. Poi abbiamo Rab. Rab è un altro bel personaggio. Rab non era anche lei ebrea come Tamar. Tamar era cananea, Rab era di Gerico e come mestiere faceva la prostituta. Ma Rab ha avuto una grandissima fede in Dio. Ha avuto fede in Dio e ha lasciato tutto, la sua vecchia professione, la sua vita, perché lei era convinta di dover entrare a far parte del popolo di Dio, perché Dio l'avrebbe salvata e l'avrebbe riscattata dalla sua vecchia vita. E Dio ha onorato questa fede e da Rab è nato Boaz. E poi Boaz ha generato Obed da un'altra donna che non era ebrea, che era Ruth, che era di Moab, che sposa un ebreo, poi questo ebreo muore, rimane vedova e decide di tornare in Israele insieme a sua suocera, lasciando tutto, lasciando la sua vita, lasciando i suoi parenti, lasciando la sua casa e facendo un grandissimo salto nel buio. E quando è in Israele lei si è adatta a fare i lavori più umili, si è adatta a spigolare nei campi, non sapendo quello che sarebbe successo di lei. Però Ruth si fidava di Dio e si fidava solo di Dio e Ruth diventa la bisnonna di Davide. Davide, il grande re, che viene citato per la sua fede, eppure poi leggiamo che Davide generò Salomone da sua moglie, no, da quella che era stata la moglie di Uria. Ma sono tutte complicate queste storie, non sono proprio belle piatte lineari come quelle delle fiabe. La moglie di Uria, che si chiamava Batsheba, era la moglie di Uria e Davide, la cui bisnonna era Ruth, a un certo punto ha reso adultera Batsheba e ha fatto ammazzare il marito per poterla avere tutta per sé. E questa donna poi a un certo punto è rimasta anche incinta e ha partorito un bambino che poi ha dovuto veder morire. Ma Batsheba era una donna di una grandissima fede. E da Batsheba nascono poi due altri figli, che sono Salomone e sono Nathan. E quella cosa particolare è che entrambi questi figli sono gli ascendenti di Gesù. Salomone, l'ascendente di Giuseppe, e Nathan era l'ascendente di Maria. Per cui addirittura Batsheba genera due figli che sono entrambi gli ascendenti del re Gesù. E allora tutte queste donne che ho voluto ricordare sicuramente non erano delle donne delle fiabe, erano delle donne sbandate, erano delle donne improbabili, ma erano delle donne con una fede splendente come un diamante. Donne che avevano le vite distrutte, ma in cui in certo punto irrompe la grazia di Dio, la grazia di Dio che guarisce, la grazia di Dio che riabilita, la grazia di Dio che è tutto il filo conduttore che tiene insieme la storia da Abramo, passando da Davide e che arriva fino a Gesù. E tutte queste donne hanno avuto la stessa fede ubbidiente di Maria. E per fede hanno messo a disposizione di Dio il dono di diventare mamme, perché il piano di Dio della salvezza si compia, nonostante maternità e vite scomode. Loro hanno messo a disposizione di Dio il loro dono di diventare mamme. E come quelle vite, anche la vita di Maria, in questo annuncio dell'angelo, è stata completamente stravolta dalla grazia di Dio. Perché ubbidire a quello che l'angelo le ha detto, nella sua vita le è costato tutto. tutto. Lei probabilmente che come ragazzina sognava una vita tranquilla con un marito che l'amava, una vita serena, fatta sì anche di figli, di tante belle cose, ubbidendo all'angelo, lei ha accettato che suo futuro marito la esponesse a infamia, perché questo era previsto dalla legge. Cosa significava? Che se Giuseppe avesse saputo che lei era incinta prima di sposarsi, la legge lo obbligava a esporre pubblicamente a infamia Maria. E questo poteva significare anche la morte. E lei ha accettato questo rischio. E poi sappiamo che Dio ha provveduto, perché Dio ha lavorato anche nella vita di Giuseppe perché questo non succedesse. Però lei non lo sapeva. E poi quando Gesù nasce ha dovuto scappare in Egitto, lasciare tutto e partire, perché c'era un re, Erode, che voleva uccidere Gesù, perché aveva capito che lui sarebbe stato il re dei re. E allora scappa in Egitto e lascia tutta la sua vita. E poi questa donna ha dovuto convivere anche tutta la sua vita un po' con le stranezze di questo figlio. Un figlio che spesso era giudicato, che spesso era ripudiato, che spesso era non capito dai suoi fratelli, dalle sue sorelle, dalla sua famiglia. E infine questa donna ha dovuto assistere in prima persona e da vicino all'esecuzione capitale di suo figlio da parte dei romani. E Maria non ha mai cercato la sua realizzazione personale in Gesù. Maria non ha mai cercato la sua soddisfazione in questo figlio, non ha mai cercato la sua gratificazione, ma per fede ha messo a disposizione di Dio il dono di diventare mamma. Non è un dono che ha tenuto per sé, l'ha messo a disposizione di Dio. E l'ha messo a disposizione di Dio perché questo figlio compia il piano eterno di salvezza di Dio. Allora, il primo insegnamento che ci dà Maria in questa prima istantanea è che una mamma di fede non cerca nei figli la propria realizzazione, ma cerca la parola di Dio e si arrende alla sua volontà per i suoi figli. Anche se questo significa vivere una vita scomoda, oppure vedere i propri progetti completamente stravolti, o essere condannati a non sentirsi sempre all'altezza di questo compito troppo grande. Veniamo alla seconda istantanea. Il rapporto con Gesù. Che rapporto ha Maria con Gesù? Maria deve imparare molto presto nella sua vita che Gesù non le appartiene, non è suo, e che avrebbe dovuto lasciarlo andare perché lui potesse compiere quello per cui era venuto. E c'è un momento in cui questa relazione tra madre e figlia è definitivamente sconvolto, e sono le nozze di Cana. Voi conoscete la storia delle nozze di Cana, a me ha colpito questo particolare punto. A un certo punto l'evangelista Giovanni racconta che, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù le disse: non hanno più vino. E Gesù le disse: che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. E sua madre disse ai servitori: fate tutto quello che vi dirà. Allora, vediamo in questo episodio che forse Maria pensava ancora di forzare la mano a Gesù usando il suo ruolo di madre, l'autorità di essere madre. Ma Gesù non può farsi dettare l'agenda dalla sua mamma. L'unico che può dettare l'agenda a Gesù è suo padre, in vista del suo regno. E Maria deve imparare a muoversi in sintonia con questo. È una cosa che si impara, non è una cosa semplice. Ed è per questo che a un certo punto si rivolge ai servi e dice a questi servi: fate tutto quello che vi dirà. Non è più Maria a dare ordini al figlio, ma è il figlio che dà gli ordini. E lei dice ai servi: prendete ordine da mio figlio, perché lui sa cosa deve fare. Ed è in questo momento che Maria, con questa frase, lo lascia andare definitivamente, lascia andare suo figlio, perché il suo ministero possa cominciare, perché lui possa compiere quello per cui il Padre l'aveva mandato su questa terra. E questa è un'altra grande lezione che vediamo in questa istantanea. Maria ci insegna che una mamma di fede intercede perché il piano di Dio per la vita dei suoi figli si compia, perché i suoi figli possono diventare dei servitori e dei combattenti per il regno di Dio. Anche se questo significa a un certo punto perderli, e anche se significa vederli poi fare una vita scomoda, magari la vita che questa mamma non si era immaginata per i suoi figli. Ma una mamma di fede intercede presso Dio per questo, ed è quello che ci insegna Maria in questa seconda istantanea. E poi c'è la terza e ultima fotografia che vi voglio far vedere, ed è una fotografia veramente pesante, ed è Maria ai piedi della croce. E l'unico evangelista che racconta che Maria la presenta alla croce è Giovanni, perché era presente anche lui insieme ad altre donne. I Vangeli non ci dicono chiaramente che Maria era una delle donne che corse al sepolcro quando Gesù risorge, ma sappiamo da Giovanni che sicuramente era sotto la croce ed era anche molto vicina. Era molto vicina. Allora Maria era una mamma che in quel momento stava assistendo all'esecuzione di suo figlio. E questa è un'esperienza che è stata un'esperienza drammatica, perché in quel momento Maria era testimone dei chiodi con cui stavano inchiodando suo figlio alla croce, era testimone delle urla di quel posto, era testimone delle tenebre, era testimone degli scherni di tutti quelli che stavano schernendo suo figlio dicendo: vieni giù dalla croce tu che dici che sei figlio di Dio. E lei era lì a pochi metri e stava vivendo questo spettacolo raccapricciante, questo spettacolo tremendo. Lei era la mamma che stava vivendo tutto quello. E noi, quando guardiamo questa fotografia un pochino più da lontano, possiamo vedere Cristo sulla croce che sta già salvando anche la sua mamma col suo sacrificio. E poi Maria la ritroviamo per l'ultima volta nella scrittura, in Atti 1, e la troviamo riunita in preghiera con tutti i discepoli di Gesù, in preghiera ad aspettare la realizzazione della promessa del Padre. La promessa del Padre di mandare lo Spirito con il quale Gesù sarebbe vissuto per sempre nella vita dei suoi e anche in quello di Maria. Però in quel momento Maria sta vedendo un'altra cosa, sta vedendo suo figlio, il suo bambino che si chiamava Gesù, che sta morendo in quel modo sulla croce. E questa è una cosa che noi non ci dobbiamo dimenticare. Perché Maria è la mamma testimone oculare dell'esecuzione del suo bambino e in quel momento sa che lei lo sta perdendo per sempre. E io mi sono chiesto, analizzando questa scena dal punto di vista di Maria, come può una vita sopravvivere a un'esperienza di questo tipo? È possibile sopravvivere alla perdita di un figlio in questo modo? Noi possiamo sopravvivere quando muore un nostro genitore, è già molto più dura quando ci muore la moglie, quando ci muore il marito, ma quando ci muore un figlio è una cosa straziante. E quando tuo figlio muore in questo modo e tu stai vedendo quella scena e non puoi fare niente, è una cosa per me di un dolore incredibile. E mi ha colpito la storia che ho letto su un giornale recentemente di una donna, di una mamma inglese, che è venuta in Svizzera per farsi praticare l'eutanasia, perché ha perso un figlio di 23 anni. E questa donna ha deciso di morire perché prima di morire ha detto: senza mio figlio io non esisto più. E prima di giudicarla, forse un po' possiamo anche capirla. Ha perso un figlio di 23 anni e la sua vita era finita, non c'era più niente. Eppure quello che mi colpisce tantissimo è che di fronte a questa scena succede una cosa incredibile. E ce la racconta Giovanni perché è testimone oculare. E dice: presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e vedendo presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre. Quindi Gesù in quel momento non penso che abbia avuto tanta voce per gridare, quindi vuol dire che Maria è vicina e riesce a sentire, oltre a vedere quello che sta succedendo, la voce di suo figlio. Donna, ecco tuo figlio. E poi disse al discepolo, cioè a Giovanni, ecco tua madre. E da quel momento, da subito, il discepolo l'ha presa in casa sua. Allora Gesù, prima di morire, si rivolge ancora una volta alla sua mamma e le affida il compito di fare da mamma a Giovanni. E Gesù sta comunicando a sua mamma una cosa e le sta dicendo: io so che me ne sto andando, ma tu hai ancora così tanto da dare. E prima di morire Gesù riesce a dare un nuovo significato alla vita di Maria, perché Gesù ridefinisce anche i nostri rapporti. E Maria questa cosa la accetta da subito, con fede e obbedienza ancora una volta, in questo caso al suo Signore e al suo Salvatore. E questo è l'ultimo grande esempio che mi ha colpito di Maria. Una mamma di fede non va, possiamo dire, in pensione. Questo è dedicato a tutte le mamme, ma anche magari a coloro che non sono mai diventati mamma. Una mamma non decide quando il suo compito è finito, ma una mamma si mette a disposizione di Dio in favore di qualcun altro. Una mamma è pronta, anche quando il figlio è partito, quando magari il figlio non c'è più, a ricevere un nuovo incarico da Dio e ancora una volta a mettere a disposizione di Dio questo dono di essere mamma, come ha fatto Maria. E continua, nonostante tutto, a essere di benedizione per gli altri, come un fiume di acqua viva, per tutti quelli che ne hanno bisogno, perché ubbidisce ai progetti che riceve da Dio. E io volevo terminare leggendo proprio il cantico di Maria che troviamo alla fine della prima istantanea. Adesso riavvolgiamo il nastro e torniamo alla Maria dodicenne che, dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo, proclama questo inno. E questo inno è quello che noi chiamiamo il Magnificat. Allora lo leggiamo con calma, per dare il tempo anche ai traduttori di tradurre, e facciamo proprio nostre tutte le parole che sentiamo in questo inno. Quindi, dopo l'annuncio dell'angelo, Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché Egli ha guardato alla bassezza della sua serva. E questa è una dichiarazione di fede incredibile. Egli ha guardato alla bassezza della sua serva. E da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. E questa è una profezia che si sta realizzando oggi in questa sala, in questo momento, perché noi siamo ancora la generazione che può proclamare beata Maria. Non beata, non beata come qualcuno pensa, ma una persona che ha avuto un grandissimo privilegio, perché grandi cose mi ha fatte il Potente. Santo è il suo nome e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. E Maria è stata comunque uno strumento perché la grazia di Dio arrivasse fino a noi oggi. Comunque vada, è stato uno strumento che Dio ha scelto perché Gesù nascesse e perché oggi la grazia di Dio fosse su di noi. Egli ha operato potentemente con il suo braccio. Ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore. Ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili. Ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. E questo è un grandissimo manifesto di fede ed è la testimonianza di come la fede di questa mamma ha trasformato la sua vita, ha trasformato la vita di tutti quelli che erano intorno a lei e ha trasformato la vita delle persone che sono venute dopo di lei. Perché è una fede che non ha mai guardato a sé, ma ha guardato sempre a Dio e al suo regno di giustizia. E a questo regno lei ha dedicato completamente, fino alla fine, la sua vita e il suo ruolo di essere mamma. E in questo ci ha lasciato un grandissimo esempio. E permettetemi di concludere dicendo non solo alle mamme che sono qui oggi, ma anche ai papà e a tutti noi. E gloria a Dio per la sua parola.